Benvenuti alla 19ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad un maestro della letteratura italiana del Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dell'esame di chimica a cui si sottopone il nostro autore nella speranza di ottenere un posto da analista nei laboratori della fabbrica della Buna a Monowitz. Un esame che supera e che gli consente di trascorrere i primi mesi del lungo inverno del 1944 al caldo, lontano dalle fatiche quotidiane del campo, anche se questa esperienza nasconderà l'umiliazione della sua condizione disumana davanti agli occhi di alcune ragazze tedesche che nel laboratorio sono addette alle pulizie. Levi, infatti, come i suoi due compagni che lo affiancano nel lavoro, sono sudici, con la faccia gonfia, gialla, i vestiti pieni di pulci. E sul volto delle giovani donne si può leggere tutto il loro disprezzo per un qualcosa che non è più un qualcuno. Nel frattempo i giorni passano, il rombo dei cannoni russi si avvicina sempre di più. È facile cogliere nei tedeschi un certo nervosismo crescente, inizia a spargersi anche la voce di una possibile quanto imminente evacuazione del campo. Ma l'11 gennaio del 45 avviene un fatto tanto inaspettato quanto paradossalmente fortunoso. Levi si ammala di scarlattina e viene ricoverato in infermeria. Ha la febbre molto alta, ma sa di essere abbastanza ben conservato per non temere le conseguenze più gravi della sua malattia. Dispone di una cuccetta tutta per sé e, secondo le leggi del campo, che lui conosce bene, dovrà osservare 40 giorni di isolamento e quindi di riposo. Come dicevamo, però, l'Armata Rossa è ormai alle porte, i nazisti non sono più disposti a tergiversare. Il 17 gennaio del 45 avviene così l'ultima selezione nel campo di Auschwitz. In infermeria si presenta un medico di origine greca, mezzo ubriaco. Spiega che chi risulta abile a marciare verrà munito di scarpe e vestiti per intraprendere una marcia di circa 20 km insieme ai tedeschi per lasciare il campo. Gli altri, cioè i malati, verranno abbandonati al loro destino con un personale di assistenza scelto fra gli stessi malati, quelli meno gravi. E Levi, ovviamente, in preda alla febbre, viene scartato e costretto a rimanere. Alberto Dalla Volta, il suo inseparabile amico, il suo indivisibile, come lo definisce lo scrittore, proprio in sé questo è un uomo, è invece in salute e partirà. La scarlattina, infatti, l'aveva già passata da piccolo, e quindi questo è il motivo per cui Levi non riesce ad infettarlo. Alberto, contravvenendo ai divieti, riesce a raggiungere comunque l'infermeria per un ultimo saluto a Levi dalla finestra. Entrambi sono sicuri di non rimanere a lungo separati. Il 18 gennaio i tedeschi evacuano Auschwitz, in quella che verrà ricordata tristemente come la famosa Marcia della Morte, in cui persero la vita migliaia di prigionieri per assideramento e fatica, tra cui anche purtroppo l'amico Alberto. La stessa marcia in cui invece fortunatamente una 14enne Liliana Segre riuscirà a sopravvivere. Per chi rimane al campo invece la sensazione è davvero strana. I nazisti non ci sono più, le torrette di controllo sono vuote, non si sentono più abbaiare i cani o urlare dannati ordini in tedesco. Il lager appare già un luogo fantasma, vittima come di un disastro apocalittico. Levi lo descrive così. Il lager appena morto appariva già decomposto. Niente più acqua ed elettricità. Finestre e porte sfondate sbattevano nel vento. Stridevano le lamiere sconnesse dei tetti e le ceneri dell'incendio volavano alto e lontano. All'opera delle bombe si aggiungeva l'opera degli uomini, cenciosi, cadenti, scheletrici. I malati in grado di muoversi si trascinavano per ogni dove come una invasione di vermi sul terreno indurito dal gelo. È il 20 gennaio e da quel momento trascorreranno altri 7 giorni prima dell'arrivo dei russi, giorni nei quali Levi e i poveri compagni di sventura che sono con lui vivranno momenti davvero drammatici. Degli 800 prigionieri che sono presenti nelle infermerie del lager di Buna Monowitz, 500 muoiono delle loro malattie di freddo e di fame prima della liberazione del campo. Altri 200, malgrado i soccorsi, perderanno la vita nei giorni immediatamente successivi. In quell'anno trascorso in Buna, Levi ha visto letteralmente sparire 4/5 dei suoi compagni, ma non ha mai avvertito la presenza concreta della morte, il suo assedio violento. In quei giorni sì. Rimane per la maggior parte del tempo nella sua cuccetta, in un luogo desolato interiormente, in un lungo e tormentato dormiveglia, con il fiato corto, guardando fuori dalla finestra, in preda alla sensazione che lentamente la morte gli stia invadendo le vene. Poi viene il 27 gennaio. La prima pattuglia dell'armata russa arriva al campo verso mezzogiorno. In quel momento Levi sta trasportando alla fossa comune con l'aiuto di un compagno il corpo senza vita di un malato. La vista dei soldati sembra quasi irreale. Levi, nelle prime pagine del suo secondo libro, La Tregua, li descrive così. Erano 4 giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate, e su noi, pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido, minaccioso, di disgelo. Vedendoli, il suo compagno si toglie il cappello in segno di rispetto. Anche Levi vorrebbe averlo, un cappello, per lasciarsi allo stesso gesto simbolico, carico di gratitudine per il solo fatto di essere lì, come dei messaggeri di pace. Loro però non ricambiano saluti, né parlano. Nei loro occhi si può leggere solo pietà e vergogna. La vergogna che i tedeschi non hanno conosciuto, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altri e si rammarica che questa esista, che la sua volontà non sia stata sufficiente per evitare che accadesse. L'ora della libertà, scrive ancora Levi nella Tregua, suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi ad un tempo di gioia e di doloroso senso di pudore. Lo scrittore esprime un forte senso di disagio per quel momento, nel quale pensa che nessun evento buono e puro avrebbe potuto cancellare i ricordi di quell'esperienza terribile che si stava concludendo. Quindi anche nella gioia della liberazione si allunga un'ombra sui suoi pensieri, rendendoli grevi, intrisi di una fatica mortale. Nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa, scrive ancora, che dilaga come un contagio. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è una inesauribile fonte di male. Spezza il corpo e l'anima dei sommersi, li spegne e li rende abietti. Risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti e pullula in mille modi, contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia. Questo momento in qualche modo ci riporta proprio a quanto visto nel precedente episodio, quando Levi inizia a lavorare presso il laboratorio dell'Ambuna. Il sollievo di poter stare al caldo, di non essere costretto ai lavori forzati del campo, viene infatti sminuito dal maggior tempo che ha a disposizione per riflettere sulla sua condizione miserevole di uomo, su quello che è diventato e su quello che non è più. Uno stato d'animo che ci racconta molto di quanto fosse sofferente non soltanto a livello fisico, ma anche a livello psicologico. Torniamo però per qualche istante al preciso momento in cui Levi si accorge dell'arrivo dei soldati russi, grazie alla lettura della mia poesia intitolata Il tempo senza suono, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del Centauro, 100 anni di Primo Levi. E la conta è impietosa sul finire della neve. Con il trapasso, la mano tesa lascia 4/5 scivolare nella resa del suo assedio, senza che ti sia dato alle vene alcun avviso, alcuna percezione a te prossima d'appello. Così pure non ti è chiaro subito dei cavalli, di quei giovani volti da non credere, sotto il vento a spuntare nella chiusa di gennaio, con la loro inaspettata e reale immanenza, appesa tra l'amianto della neve e del cielo. Il tempo d'improvviso diviene senza suono, rimane solo lo sbuffare equino delle froge e quella pupilla ancora umana che osserva nel ritegno senza salutare, senza sorridere, facendo sua la morte, l'irrevocabile offesa. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, dove affronteremo in modo sintetico i 10 mesi che seguirono la liberazione di Auschwitz, nei quali lo scrittore si troverà a peregrinare per mezza Europa prima di far ritorno nella sua casa di Torino. A presto. Thank you.